Podcastbook.it presenta Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero. Un format ideato e condotto da Ivan Scudieri per raccontare la storia di un giovane volato in cielo troppo presto, Andrea Fernandez, e farlo attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e amato, con chi ne ha condiviso momenti di straordinaria ordinarietà, gioie e dolori, progetti e passioni. Una carezza per Andrea, un podcast che vuole sostenere la ricerca per rispettare la volontà di Andrea di aiutare gli altri, sempre e comunque. Uno spazio in cui le porte saranno aperte a chiunque avrà voglia di partecipare e dare il suo contributo attraverso il più grande patrimonio che Andrea ci ha lasciato, i momenti di vita vissuta in sua compagnia. Per info e adesioni, scrivi a info@podcastbook.it.
Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, ancora una carezza per Andrea. Beh, oggi è una carezza non autorevole, di più, assolutamente, perché la carezza di oggi è quella del papà, Leandro. Ciao Leandro.
Ciao Ivan, ciao a tutti.
Allora, caro Leandro, è arrivato il giorno.
Sì, è arrivato il giorno, è successo già. Che sia arrivato il giorno però no, certo, era il momento, prima o poi doveva arrivare il momento, servirà anche a me, altro che
questo podcast. Cominciamo da questo podcast, questo percorso che abbiamo fatto insieme, abbracciandoci, tenendoci per mano, in qualche modo sostenendoci a vicenda. Che cosa ha rappresentato per te una carezza per Andrea?
Ha rappresentato un sogno che Andrea avrebbe sottoscritto, avverato. Tutti lo abbiamo spesso detto che lui aveva un grosso terrore, che era quello di essere dimenticato, perché tutta la sua vita ha investito sulle amicizie, sulla gente, e tutti gli hanno voluto bene. Quindi praticamente questo è il podcast, è proprio il modo più il migliore per poterlo in qualche modo proprio farlo contento. Lui, sono contento, sono sicuro che sia contento che sia così.
Insomma, abbiamo collezionato quest'album dei ricordi attraverso momenti di vita vissuta che ti hanno in qualche modo aiutato a conoscere dei dettagli della vita di Andrea che ignoravi.
No, mi hanno aiutato a conoscere Andrea. Noi da padre e figlio abbiamo cominciato a vivere una vita parallela molto presto. Andrea non aveva ancora cominciato le scuole medie, già reclamava la sua libertà, la sua indipendenza, e questo mi faceva tanto arrabbiare. Mi faceva arrabbiare perché, insomma, come potrei ben comprendere, un genitore si preoccupa che il tempo passi troppo in fretta, e lui era così, questo farfallone, allegro farfallone che si beava della libertà e non ambiva altro che a quello. Quindi scuola niente, insomma, facevo un po' dannare, ma niente. Quindi a questo punto io ho cominciato a arrabbiarmi, poi a vivere in modo parallelo, aspettando che lui prima o poi ritornasse tornasse lì dove io lo avrei aspettato, per dargli una mano poi a costruire una vita un po' più concreta. Questa era...
Beh, possiamo dire che Andrea non era propriamente uno da posto fisso.
No,
sarebbe stata la sua morte, diciamo, come dire, sociale.
E col senno di poi oggi tutto torna così chiaro, ma all'epoca per me era un vero tormento, perché io non riuscivo a comprendere come lui non vedesse attorno a sé tanti amici che condividevano le sue stesse passioni, la sua stessa voglia di libertà, però ecco, mettevano l'arte da parte prima di tutto e poi continuavano a divertirsi. In realtà avevo sbagliato molte cose, c'erano molte cose che io non riuscivo a vedere. Quindi, insomma, è andata così. Il podcast adesso mi ha riportato, tramite le amicizie di coloro che se la sono sentita di raccontare di Andrea, mi ha fatto conoscere degli aspetti per i quali resta solo da dire chapeau, grazie per essere stato così, perché è stato ben apprezzato.
Ma sai che se Andrea era così, un po' di merito
ma infatti
ce l'hai pure tu, caro.
È per questo che dico chapeau, vuol dire grazie. Il mio grazie era proprio per questo, perché mi rendo conto che c'è qualcosa che anche io ho contribuito a, in qualche modo ho contribuito anche io a dare, quindi sì. Lui ha esportato il meglio che io potessi augurarmi che lui esportasse da questa sua esperienza con gli altri, quindi ben contento che sia così. Nonostante le arrabbiature,
ecco, inevitabili. Ma quali padri e quali figli non si arrabbiano un po' tra i loro? Si sentono incompresi, si sentono distanti.
È inevitabile. Il problema è soltanto riuscire ad avere la capacità di staccarsi un pochino da quest'ansia che ci assale come genitori. Ed è quella che ha fregato me, io lo ammetto con molta onestà, e perché mi sembra è doveroso, anche se Andrea per l'ennesima volta mi ha superato e ha capito benissimo di che si trattava.
Sì, io ho sempre avuto un po' l'impressione che c'hai un po' di senso di colpa per non averlo vissuto magari e averlo compreso nel suo modo di vivere questa vita breve ma intensa.
Sì, in realtà anche questo era inevitabile. Alla luce di tutto quello che io ho potuto toccare, vedere, tra le esperienze dei suoi amici, quello che mi è rimasto adesso in forma cartacea, a volte in forma di audio, io mi rendo conto che avrei potuto godere della bellezza di questo ragazzo anche da genitore, e invece ho fatto quello che probabilmente avrebbe fatto chiunque altro, ma il prezzo è stato molto caro, molto alto.
Torniamo per un attimo ai momenti di vita vissuta. C'è stato qualche ricordo palesato all'interno della carezza per Andrea che ti è rimasto più impresso, che ti ha colpito di più, che ti ha emozionato, proprio se dovessi contestualizzarlo a un paio di episodi?
Sì, uno sicuramente, insomma, mi è rimasto impresso questa storia che ha, più che la storia, mi è rimasta impressa la narrazione che ha fatto una delle sue amiche, Silvia Bruni. Me lo ha dipinto come, secondo me, come ogni genitore vorrebbe che suo figlio fosse vissuto fuori. Ne sono rimasto colpito e molto orgoglioso. Naturalmente anche i dettagli, la storia di Dario, con la quale mi raccontava che era riuscito per l'ennesima volta a mettere insieme tre amici che probabilmente sì. Non si sarebbero più parlati.
Eravamo quattro amici al bar.
Esatto, sì. Ma ce n'è una in particolare che non è stata raccontata, e mi meraviglio perché in effetti è una tra le più simpatiche, della la storia che mi ha raccontato Francesco, il fratello di Dario. È un po' più lunghetta, ma insomma la storia cerco di riassumerla. Francesco e Andrea per un po' di tempo hanno collaborato in un locale che era sul litorale di Bacoli,
sì.
E organizzavano serate, tavoli e cose del genere, tipiche, no, a sua indicazione. A un certo punto c'è stato un periodo in cui è cominciato a frequentare questo posto una ragazza che insieme ad altre ragazze erano a dire di Francesco una cosa che spettacolare,
stupenda,
e Andrea dal primo momento che l'ha vista è rimasto praticamente accecato,
folgorato.
Dice, no, io assolutamente devo avere questa ragazza. Però ecco, Francesco un po' più in età gli disse molto francamente: Andrea, ma l'hai guardata bene? Se non vieni a prenderla con la Maserati, ma manco ti guarda, ma anche ti striscio, tu tieni avanti, Andrea, ma dove ti avvieni? E insomma, Andrea, ecco in questa la sua genialità. No, ma io, dammi il tempo, tu dammi una mano. Andrea, ma come, tu seguimi, non ti preoccupare. Insomma, l'avvicina in qualche modo, riesci a parlare con questa ragazza, anche perché aveva questa grande capacità dialettica. Si siede e cominciano a conversare, e a un certo punto lui tira fuori e dice: sai, io poi oggi sono qua, oggi è sabato, però un po', normalmente non vengo mai il sabato qui perché preferisco prendere la macchina, devo andarmene a fare un bel giro, poi avendo la possibilità di tenere questa Mercedes decappottabile, e anche Francesco comincia a guardarlo con l'occhio e dice: Andrea, cala. E lui quindi io preferisco magari anche se non, anche da solo, però certo se c'è qualche amico, se ti fa piacere, magari possiamo fare, magari facciamo in modo tale che ci facciamo un giro, se ti va, e poi magari ci facciamo anche un giro in barca, e a Francesco, barca, Andrea,
stessa barca, quale barca? Dove,
noi andiamo a Nisida, ce l'ho lì che adesso l'abbiamo messa già da un po' di tempo, però ci, ecco, quando esco con la macchina qualche volta poi mi allungo e vado a prendere la barca, Francesco passa questo primo momento e Francesco se lo chiama e dice: Andrea, ma questa storia come va a finire? Dopo un po', Francesco, come si chiama quell'amico tuo che tiene la Mercedes? E si va, sì, gli tira fuori il nome e lui lo prende e lo chiama. Perché? Perché questo amico era innamoratissimo dell'amica di Andrea, che ha fatto anche il podcast, Benedetta, di cui Andrea era praticamente, ne aveva il controllo, perché sta ragazza gli voleva, come tutte, un bene dell'anima, quindi sarebbe andato dovunque e comunque. Allora lui in un attimo di tempo pensò a questo, a tutta la barca, lo chiama e dice: senti, insomma, Filippo, no? Filippo, ma tu ce l'hai ancora la Mercedes? Sì, Andrea, ce l'ho, sì, a me, che va per esteristi, per fare, ma sai, Andrea, ma è una macchina importante, che devo finire? Oh, metto, stai tranquillo, te la porto così come la dai, così te la riporto subito, velocemente. Dice: ma Andrea, vabbè, sì, tira in bolla, e disse: vabbè, ok, te la presa. E la barca ce l'hai ancora? Sì, Andrea, però guarda che la barca è un po' complessa, che là ci vuole lo skipper, ci vuole quello,
certo.
E lì, appunto, tu
vieni tu a fare lo skipper. Certo. Problem solving.
Che Francesco rimase allibito dalla rapidità di esecuzione, e questa cosa
si prestò.
E questa cosa è successa. Lui è andato a prenderla in Mercedes, sono usciti, sono andati con la barca, naturalmente a condizione che ci fosse anche Benedetta,
certo,
con lui, che naturalmente aveva servigli da controparte.
Sai, se hanno pure consumato, no? Non
questo,
si sa. Questo non si
questa sa. Francesco è stato molto, come al solito,
discreto
però è stata una storia che è stato fulmineo. In un attimo tempo, mentre io ancora mi chiedevo: tu sta panda, ruota via,
e lui già stava in Mercedes, già stava con Mercedes, lo skipper. Fantastico,
la storia,
fantastico. Facciamo un passo indietro. Primo figlio, l'emozione del primo figlio.
Quasi è arrivata così all'improvviso, un po' come una pioggia d'agosto. Non so se può essere un'analogia che conta, quando tu sei ancora lì a goderti l'estate dei tuoi 20 anni, arriva questa notizia, c'era Andrea in arrivo, ed è stato naturalmente un percorso che abbiamo fatto io e Lina, partendo dal niente. Andrea è stato praticamente il tutto, perché davvero siamo entrati in casa aiutati da amici che ci hanno aiutato a trovare casa, e avevamo solo Andrea, quindi Andrea è diventato il centro della nostra attenzione, anche se ammetto che ero effettivamente ancora molto giovane e forse preso dall'euforia di tante cose, ancora un lavoro nel quale ancora oggi faccio, ma che innamorato di quel lavoro all'epoca con una vigoria sicuramente anche superiore, quindi mi dedicavo molto, anche molto al lavoro, e non me lo sono probabilmente goduto quanto invece ha potuto fare Lina, che all'epoca non lavorava e lo ha praticamente vissuto come un giocattolo. Io ho dei ricordi, una cosa che sicuramente, probabilmente, non so se Lina ha avuto modo di raccontare, noi come il sabato mattina era il giorno in cui si doveva dormire, e Andrea era da poco imparato a camminare, ma noi l'avevamo già messo nella sua colletta, nella sua stanzetta, lui dormiva tranquillo, dormiva tranquillo tutti i giorni fino alle 10, alle 11. Il sabato Andrea scendeva dalla colletta,
sì,
veniva nella stanza da letto, si piazzava in orizzontale sui cuscini tra me e Lina e cantava. Quindi alle 7 di mattina, e penso fosse la gioia di sapere che c'era papà a casa, che c'era la famiglia, che eravamo tutti insieme. Quindi sta cosa, io e Lina ci contiamo, ma com'è possibile? tutta la settimana dorme che la cosa, bene il sabato torna lì a vabbè, ecco.
Il sabato del villaggio, insomma.
Il sabato del villaggio, sì, altro che.
E poi è arrivata Chiara.
Poi è un po', un bel po' di tempo.
10
Andrea,
anni.
Sì, Andrea non era pronto all'idea, credo, inizialmente. Era un po' scettico su questa cosa, non capiva perché. No, poi è arrivata Chiara perché la nostra vita nel frattempo, in cui quasi 10 anni, è andata avanti. Abbiamo cominciato a concretizzare un po' di cose, tra cui la cosa che io più mentivo davanti a tutto era la casa. Senza una casa nostra... sarà complicato tenere, era già complicato gestire un figlio, due sarebbe stato un po' complicato ancora più. Allora, quindi Chiara è arrivata a completamento di un progetto che veramente era quasi perfetto, maschio, femmina,
sì.
Ognuno, Chiara porta delle cose mie, parte della madre, Andrea porta molto di Lina e qualcosa anche di me. Beh, io ero contento di avergli donato il colore degli occhi, questa è la cosa più.
Io so che Andrea è stato un fratello attento e protettivo nei confronti di Chiara.
Altro che.
Troppo?
Anzi, no, mai troppo. Andrea non è mai esagerato in nessuna delle sue manifestazioni, o perlomeno riusciva a fare tutto nella misura giusta. No, inizialmente, anzi, ero, ripeto, un po' sorpreso, però poi ha cominciato a diventare protettivo, ci giocava. La trattava anche lui come un giocattolino all'inizio, e ho delle foto che abbiamo fatto di cui non avevo consapevolezza al momento in cui la scattavo, le ho riviste dopo e mi sono reso conto di quanto Andrea era anche molto, appunto, attento a proteggerla, anche se poi, ecco, col corso degli anni la è stata più volte Chiara non vittima, insomma. Sì, lei insomma in qualche modo lo provocava al punto tale da fare creare problemi, perché sono finiti in ospedale perché Andrea cercava di toglierla da una scala che saliva sul letto, tirala giù, e Chiara che non mollava, e quindi si è rotta un polso e...
Insomma, non ci si annoiava. In casa Fernandez la noia, diciamo, era questa sconosciuta.
Assolutamente no. E anzi, con Andrea, poi lui quando ha cominciato a essere più, sempre più, ecco, parallelo rispetto a me, nei tempi, nelle prede, era difficile anche qualche volta incontrarsi, devo dire la verità. Però, ecco, no, non, la noia proprio...
Niente,
assolutamente.
Meno male. Adolescenza, la scuola, l'adolescenza, insomma, questo periodo di cambiamento, questo periodo di formazione che un po' lo vedeva, come dire, non appassionatissimo al mondo scolastico, un po' perché secondo me aveva una curiosità innata, l'altro va perché aveva anche un'intelligenza acuta, e quindi probabilmente la scuola come istituzione forse gli stava pure un po' stretta.
Molto stretta, molto stretta. Lui... I tempi per i quali si chiede ancora oggi a un alunno di elaborare, capire e poi dopo di poter esporre, lui avrebbe riassunto, dice, ma un po' di me fa prima questa cosa, non si può fare una cosa più shue, troppo, non aveva proprio questa disponibilità di tempo. Però nell'adolescenza ha poi abbracciato, era il periodo in cui venivano fuori i primi, prima dei social, esistevano degli altri intrattenimenti da internet. All'epoca internet si pagava, quindi noi eravamo molto attenti anche al tempo che passava, sì. Che poi arrivava la bolletta, insomma, in qualche modo,
certo.
E ne sono arrivate le bollette. Comunque lui aveva abbracciato il mondo del gioco virtuale, gioco di ruolo. Ce n'era uno che si chiamava Lot, cosa che era una città medievale. Ha conosciuto gente di tutto il mondo. Uno dei suoi amici che ha fatto il podcast, Andrea Sanzullo, è diventato uno dei suoi migliori amici grazie a Lot, e io naturalmente ero imbufalito da questa cosa, perché era ore e ore in cui lui faceva il maestro di corte, l'alfiere di qua, l'alfiere di là, e fino a quando l'ho portato ai raduni a Roma per farlo fargli toccare con mano la presenza di queste migliaia di persone, che davvero è una cosa enorme. Però quella era stata la parte dell'adolescenza nella quale anche lì mi ha dato un'altra ragione di incazzatura tremenda, di quando ore e ore davanti a sto coso.
Senti, ormai... parliamo della passione per le donne di Andrea.
se dovessi dire il vero, lui con me non condivideva perché aveva paura del mio giudizio. Lui sapeva che io ero così arrabbiato con lui per il tempo che buttava via, e quindi aveva paura di offrirmi un'altra ragione per criticarlo.
Un assist.
Esatto. Cioè io, se gli parlo a questo e l'altra ragazza, dice, stai sempre là, giri e volta, alla fine perdi tempo. Sì, sono tutte belle, però... Vabbè, comunque, alla fine no. Credo che comunque lui si fosse dato proprio come... modus, come etica personale, quella di non andare a parlare in giro delle cose che gli confidavano le sue amiche o delle esperienze vissute con le sue amiche. Ha avuto un paio di storie importanti nelle quali abbiamo avuto modo di conoscere Federica Simonetti, che ha fatto il podcast pure anche lei, un'altra Federica che è stata una storia importante nella sua vita. E quindi abbiamo avuto modo di poter vedere che lui era, certo, arrivavano tutte belle ragazze, quindi evidentemente aveva il suo fascino, aveva le sue capacità di... ma non ha mai raccontato, credo, a loro in particolare, non credo che abbia mai raccontato storie, diciamo, quelle che fumo negli occhi. Alla fine si innamoravano di lui perché era bello, perché era gentile, perché era disponibile, perché aveva una sua sensibilità, e alle donne con un po' di intelligenza questo non sfugge.
Sì, allora ci fermiamo un attimo, mettiamo lo spot destinato alla ricerca e torniamo tra pochissimo.
Certamente.
Podcastbook.it supporta il progetto di Andrea Fernandez per il sostegno dell'ambulatorio per valutazione e cura del tumore del colon in età giovanile dell'oncologia dell'ospedale Niguarda di Milano. Fai la tua donazione. Visita il sito gofundme.com e diventa amico di Andrea.
Dobbiamo assolutamente diventare amici di Andrea, dobbiamo sostenere la ricerca. Perché dobbiamo farlo, Leandro?
Perché non si può più vivere con le mani sugli occhi o sulle orecchie. Io, da quando ho avuto la brutta sorte di incappare in questa esperienza, ho finito di guardare il mondo, questo mondo, dalla serratura, perché mi si è aperta la porta. Ho scoperto di amici, anche persone di cui non immaginavo minimamente che avessero questo problema, e la cosa non solo mi ha addolorato, ma mi ha fatto comprendere quanto sia veramente più che fondamentale, più proprio veramente indispensabile rivolgersi, quando si sta bene o apparentemente bene. Non dimentichiamoci che Andrea stava benissimo, non aveva sintomi, neanche un raffreddore mai intaccato, e bisogna andare a fare prevenzione. Io vorrei e spero che questo podcast arrivi quanto più lontano è possibile. Mi sono documentato, purtroppo, in corso e anche dopo la dipartita di Andrea, negli Stati Uniti questo tipo di male, tra i 20 e i 50 anni, quindi ragazzi, lo dico, insomma, 20 a 50 anni, siamo tutti ragazzi al giorno d'oggi, è la prima causa di morte negli Stati Uniti di chi si ammala di tumore. Cioè, se si ammala di tumore, si muore, 8 su 10 muoiono di questo tipo di tumore qui. Quindi purtroppo noi nel mondo occidentale abbiamo la tendenza a seguire degli standard di alimentazione, delle mode di alimentazione che vengono proprio, diciamo, da quelle parti. Ora non vorrei rendere demoniaco l'americano in generale, perché io a loro devo la vita, vivo con loro tutta una vita, quindi, però certe abitudini sono veramente deleterie, e quindi bisogna andarci prima. Tra l'altro, ho imparato, seguendo i dottori, le terapie e tutto il resto, mi è capitato spesso di sentire un dottore che mi diceva: certo, si potrebbe fare questa cosa per Andrea, ma lui non sta proprio bene per poterla fare. E naturalmente il mio pensiero è: ma se io stavo bene, se Andrea stava bene, non saremmo
effettivamente
qui. In realtà c'ha un senso. paradossalmente bisogna curarsi quando si sta bene, perché è lì che l'organismo dà tutto l'aiuto necessario per far funzionare le terapie. Non bisogna diventare ipocondriaci, naturalmente, non è che ci si ammala anche senza avere nulla, però un controllo preventivo, oggi ce ne sono tanti di esami anche non necessariamente invasivi, per cominciare quantomeno a essere tranquilli che non si è in una condizione purtroppo come quella di Andrea, che era irreversibile già in partenza.
Cosa ti senti di dire a tutti coloro che hanno effettuato la donazione? Abbiamo raggiunto anche un obiettivo abbastanza importante, come in termini economici non bastano mai, però dei segnali ci sono stati.
E mi sento di dire che io non, da un lato non sono sorpreso, se avessi voluto, quando abbiamo detto addio ad Andrea, ho detto a lui stesso, ho detto: io spero che tu non abbia mai avuto debiti con nessuno di questi, tutta questa gente che sta qui, perché se avessi voluto avere oggi un euro di debito con ognuno di loro, io sarei in bancarotta oggi per doverlo ripagare.
E certo.
Invece sono stati per l'ennesima volta, alcuni di loro più di altri per una questione di disponibilità, e ci mancherebbe, ma anche quello sforzo piccolo fatto per me ha significato, ecco, è stata una carezza per Andrea. È stata una vera carezza per Andrea ed è un come mettere un po' qualcosa da parte anche per il loro futuro, perché spero che la ricerca aiuti non solo ad ammazzare questo male che ammazza, sembra un po' un paradosso dirlo così, ma soprattutto a trovare una strada per prevenire che queste cose possano ripetersi.
Adesso entriamo nel vivo. Qua devi essere forte, perché voglio parlare del tuo dolore, Leandro. È un dolore innaturale, un dolore, come dire, inenarrabile. Un genitore non dovrebbe mai sopravvivere alla dipartita di un figlio. Un dolore che hai vissuto sicuramente in modo composto e forse anche troppo introspettivo certe volte. Forse avresti dovuto buttarlo un pochino più fuori, però lo lascio raccontare a te. Di questo dolore.
Non, per come sono, la mia personalità, il mio carattere, il mio modo di fare, non mi aiuta a tirare fuori questo dolore, così come probabilmente tanti, a partire da Lina, a mia figlia Chiara. Io ho sempre affrontato nella mia vita le cose peggiori trattandole per come meritano di essere trattate, cioè quasi con disprezzo, un po' come si fa quando si sta a scuola con i bambini che ti prendono in giro, ti danno noia, e a casa i genitori ti dicono: ignoralo perché va via da sé. E allora io cerco di esorcizzare un po' l'effetto del dolore, le conseguenze, i danni del dolore, quasi tenendogli fronte, così, un tentativo di dentro è la storia completamente diversa, e io trovo difficoltà ad avere delle parole giuste, perché dovrei parlare per ore, anche perché un dolore che si rinnova e va, insomma, a momenti, sono momenti in cui sembra che tutto vada per il meglio, possa andare meglio, e poi, ecco, si apre un cassetto, esce fuori una foto, parli, ti chiama un amico e ti racconta di una storia, e quindi ritorna tutto un po' allo stato iniziale. E io vorrei soltanto che non ce ne fossero più di genitori che debbono assistere a uno strazio del genere. E qui perciò torno al discorso di prima, tra genitori, chiunque voi siate, che possiate magari ascoltare questo podcast, o ragazzi stessi, impegnatevi affinché non ci siano più Leandro, Lina, e con il loro dolore.
Parliamo di Chiara. Chiara, una guerriera, sta ragazza che ha preso sulle spalle una responsabilità importantissima, grandissima, che ha dovuto sopportare il suo dolore di donna giovane, che ha dovuto in qualche modo anche, non dico sopportare perché forse non è la parola giusta, ma che ha dovuto avere veramente queste spalle molto larghe, perché poi tutti tendenzialmente sì, spostano il loro amore, la loro attenzione, il loro affetto, il loro dolore anche nella direzione di Chiara. Si aspettano da Chiara quella parola che può ricordare Andrea, quel gesto, quel modo di fare, eccetera. Cosa ti senti di dire a tua figlia?
Io mi sento di dirle brava, perché fino ad oggi in realtà non ha fatto altro che fare esattamente quello che ti ho appena provato a spiegare io, ed è stata bravissima, come non potevo aspettarmi di meno, ma non, per certi versi non mi meraviglia. È stata esemplare per molti, diciamo che nel corso di questi ultimi 4 anni, i primi 3, io mi ero preso un po' la briga di tirare un po' le redini, tirare il carro per le redini, perché loro, sia mia moglie che mia figlia, erano un po' veramente scioccati da quello che poteva mai accadere. Poi nel momento in cui quello che è accaduto, si sono invertite le parti, e allora io sento di dire a lei, come a Lina, grazie per tenere testa a me con tutti i miei, come dicono in inglese, up and down, alti e bassi, nei quali quando sono bassi sono veramente bassi. E quindi è soltanto una parola semplice, io dico spesso, se si potesse mai spiegare quanto c'è in quelle poche lettere di cui la parola grazie è fatta, avremmo raggiunto il massimo delle nostre capacità di comunicazione. Ma non ci si riesce, perché grazie è troppo piccola per veramente spiegare il senso di gratitudine che si ha.
E Alina?
Alina, abbiamo fatto 35, facciamo 36. No? Alina, che cosa posso aggiungere? Lei ha, differenza di un padre, una madre credo che abbia un legame diverso, molto fisico, quindi io non trovo, anche grazie mi sembra ancora più di che con Chiara, mi sembra una parola piccolissima. Lei ha anche lei una grossa capacità di ritenzione, tiene dentro di sé le cose che magari qualcun altro farebbe esplodere in modo anche plateale. Lei invece è sempre molto composta, a volte troppo, e quindi riesce a essere quella nella quale si trova quasi la normalità. A volte io mi chiedo come faccia, ma non ho ancora avuto il coraggio di chiedere a lei come faccia, perché sono sicuro che è quella parte della donna, quella forza femminile che ci supera di tantissimo nella media. Noi uomini non arriviamo a queste performance di gestione dei grossi sentimenti, siamo molto più in basso. Quindi non posso, non ho una parola, perché grazie, ripeto, sarebbe troppo piccolo come modo di dire. Ma lei sa bene che io le sono grato di quello che è stato, di quello che è, di quello che sarà.
Sì. Senti, ma Andrea, che prendeva un po' in giro tutti, no? Ma avrebbe preso in giro anche me?
Stai tranquillo, Sicuro.
Sicuro.
Non
osi immaginare.
No, perché lui era fulmineo sotto questo punto di vista. Avrebbe accolto un attimo di una tua espressione,
sì,
e ti avrebbe inchiodato a quell'espressione lì, per tutti il resto. Ecco, vedi tutti quei soprannomi: l'amica che chiamava Stagi, l'amica che chiamava Hope, l'amica che chiamava in un altro modo. Erano tutti secondi, frazioni di secondi nei quali lei inquadrava lì quella persona. E non so cosa avrebbe trovato, magari avrebbe chiamato Mr. Mike per il telefono, per il microfono, no? però l'avrebbe trovato un modo di prenderti in giro, sicuramente.
Dici che saremmo andati d'accordo?
Assolutamente sì. Questa era una delle cose che io sono sicuro che a lui avrebbe fatto con piacere, perché aveva, anche lui aveva modo di sapersi esprimere senza, con sicurezza. A scuola, quando non studiava, si distingueva per questo, perché tutti gli insegnanti in ogni ambito elementare, medie, superiori si arrabbiavano, erano arrabbiati dal fatto stesso che lui avesse delle capacità espositive, capacità di se, avesse, se le avesse riempite di contenuti, quelli là della storia, della matematica, sarebbe stato una cima. E invece lui era Andrea, quindi
quindi non andava bene.
No, Giulio Cesare, la matematica, se non ci azzeccava
così. Prima di salutarci, questo podcast, che cosa vuoi dire?
Voglio dire che dipendesse solo e unicamente da me, se potessi trovare modo di farlo durare per sempre, lo farei. Però ecco, nella vita nulla è per sempre. E poi non mai dire mai, io dico soltanto che è stata, dico a te, anche a te grazie, non so quanti altri, devo dirla sta cosa, quasi non sembro più credibile, grazie per la spontaneità, per la disponibilità e credo di poter dire grazie anche a nome di tutti coloro che hanno partecipato e ascoltato. Ce ne sono alcuni che, come tu se ben sai, non hanno voluto farlo. Questa è l'occasione nella quale io sono sicuro di poterti dire, non è certo per mancare di rispetto alla tua iniziativa che è lodevolissima, ma perché loro veramente non vorrebbero mai mettere la parola fine ad Andrea, e questa probabilmente per loro sembrava quasi come mettere un po' il fiocco su una storia che si chiude con un podcast, con un'intervista che parla di Andrea. Loro invece vogliono tenerlo vivo per sempre. Quindi, e che è anche quello che ha un senso.
Bene, grazie Leandro, grazie, grazie per la fiducia che mi avete dato, ovviamente questa responsabilità importante che ho provato a sostenere, diciamo, nel migliore dei modi. E niente, finisce il podcast, ma Andrea continua.
E come no?
E come no? Qua abbiamo un sacco di cose da fare.
E dove vado io senza Andrea?
Ti abbraccio Leandro, grazie.
Grazie Ivan, grazie a tutti voi. Grazie.
Abbiamo avuto con noi Leandro, che ha voluto lasciare la carezza a suo figlio Andrea.
Podcastbook.it ha presentato Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero, un format ideato e condotto da Ivan Scudieri.